si può sbagliare la sigla? Ma non è possibile. Adele sentiamo dopo. Oh, questa è quella giusta. Non dimenticarmi, Piazza Fontana ospiterà il monumento in memoria di tutte le vittime della strategia della tensione. Noi ve ne diamo un'anticipazione con Ferruccio Ascari, l'artista che l'ha ideato. Sguardo dall'altro lato, la guerra in Ucraina, raccontata da Danila Tkachenko, fotografo russo dissidente. Fren, all'Adi Design Museum, una mostra tutta da vedere e da ascoltare. Traduce il suono in immagini fotografiche. The Fair è in corso a Torino, la fiera della fotografia, o meglio degli artisti che usano la fotografia. Buon sabato e bentrovate, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali e con me, Tiziana Ricci, che sono in compagnia di Manuela Accinno.
Buongiorno a tutti.
Ciao Manuela. Non dimenticarmi è il titolo del monumento in memoria di tutte le vittime della strategia della tensione, dalla strage di Piazza Fontana nel 69 a quella della stazione di Bologna nell'80. È un monumento che verrà collocato in via Cesare Beccaria, in prossimità di Piazza Fontana a Milano. E l'ideatore è Ferruccio Ascari, un artista che siamo andati a trovare nel suo studio all'isola, ma c'è un comitato dietro questo progetto. Quest'opera è stata approvata dalla Commissione Monumenti, dal Sindaco di Milano, e la cosa bella è che finalmente, mi viene da dire, verrà presentata lunedì mattina alle 11 in Sala Alessi a Palazzo Marino, ed è un appuntamento aperto a tutti i cittadini che vogliono partecipare. Allora, cominciamo a dare un'anticipazione su questo bel progetto con l'artista, con Ferruccio Ascari. Siamo andati a trovarlo nel suo studio.
È un modello parziale, perché diciamo qui ci sono una quarantina di stele e di campane. Il memoriale invece, questa installazione urbana, monumento, insomma, chiamiamolo come vogliamo, è composto di 136 stele e 136 campane.
Non sono 137?
Sono 137, perché le vittime delle stragi di Stato sono 136, dalla bomba di Piazza Fontana sino a quella alla stazione di Bologna sono 136 vittime. Ma noi abbiamo voluto, dico noi come comitato, abbiamo deciso di aggiungere una campana e uno stelo per Pinelli.
Per Giuseppe Pinelli. Sì. Allora, senti, sono steli e saranno alti quanto?
Ma mediamente sui 5,5 metri.
Ah, però alti.
Sì.
E con in cima questa campana, una campanula che scende in qualche modo, come un inchino. No?
Il progetto è stato rimodulato, c'è stato il tempo, in 4 anni, di rimodularlo anche a secondo del sito che ci veniva proposto. Poi finalmente il sito definitivo è Piazza Fontana, per cui di questo sono molto contento, tutto il comitato è molto contento.
questi steli che finiscono con la campana, che è come se si inchinasse, sì, questa campana.
In qualche modo c'è un inchino che è anche un po' di carattere vegetale, no? Perché è anche
Tu lavori anche con la natura.
Sì, in qualche modo sì, anche se il mio lavoro non è di natura naturista, però diciamo come opera la natura mi interessa di più, insomma mi interessa di più la natura naturante che non quella naturata. Ma
Ferruccio, è un'installazione sonora, a me questo ha affascinato, sì. Cosa vuol dire che... è il vento che interviene, come funziona?
Queste sono campane, ecco, rispetto a quelle che stiamo guardando adesso, le campane le ho ridisegnate, ho fatto delle campane coniche, comunque sempre a vento. Cioè il batacco viene mosso da un cartiglio su cui c'è il nome della vittima, quando c'è vento il cartiglio si muove e fa colpire al batacchio la campana.
Insomma, hai trovato il modo per far passare questa energia e per dire alla gente no, non dimenticarmi.
Sì, mi sembra che la campana sia una sveglia in qualche modo, no? E poi sostanzialmente, perlomeno nella mia idea, la voce delle campane è la voce di ciascuna vittima. Dico ciascuna, infatti non è un caso che il titolo sia Non dimenticarmi. Perché è vero che purtroppo è una quantità di gente, no? Le vittime sono tante. Abbiamo voluto, e questa è una scelta di carattere politico oltre che artistico, insomma, anzi soprattutto è un contenuto, diciamo, sì. No? Al di là della forma. Abbiamo deciso di rivolgere l'attenzione soltanto alle stragi di Stato, alle stragi relative alla strategia della tensione.
Non le stragi di fine mafia. Anni 60, insomma, 69.
Parliamo dal 69, strage della Banca dell'Agricoltura in Piazza Fontana, sino a quella della stazione di Bologna. E questo è il conto, il triste conto, sono 136. Poi sicuramente è da considerare Pinelli una vittima della strategia della tensione.
La storia di quest'opera, che speriamo di vedere entro l'anno, mi ha ricordato in qualche modo tutta l'odissea dei funerali dell'anarchico Pinelli di Bai, che sia il gallerista che l'artista volevano donare alla città, ancora non si è trovato un posto. Questo finalmente si è trovato, ma dopo... anni, no? Dopo una lunga trafila, e si chiama Non dimenticarmi perché il comitato è nato così quasi 4 anni fa. Sì. Il comitato, non... infatti tu parli al plurale perché c'è dietro il comitato.
Sì, perché quest'opera, come dire, che nasce da un mio studio, nasce nel mio studio, insomma nel mio sotterraneo, esce fuori, prende la luce e diventa in qualche modo un'opera collettiva. Infatti il comitato prende nome dal nome dell'opera. E chiaramente se non vi fosse stato un comitato di cittadini a spingere questo lavoro, probabilmente come il lavoro di Bai sarebbe ancora a girare e a non trovare collocazione. Il comitato è stato molto deciso, ha lottato molto perché questo segno urbano fosse installato. Perché motivati non solo gente della mia generazione fa parte di questo comitato, ci sono anche giovani e questo ci rincuora molto, sì. Ha lavorato molto presso le istituzioni per fare in modo che questo segno incidesse sulla città di Milano, che è la città che viene colpita per prima dalla strategia della tensione.
No, la cosa interessante è che appunto io ti ho chiesto del comitato perché ho detto ma chi paga l'installazione? La pagano i cittadini, la paga il comitato, quindi è aperta questa sorta di crowdfunding, diciamo così.
Sì, sì, sì.
Come si fa?
Noi, diciamo, finora abbiamo lavorato sull'aspetto politico, burocratico, no? E finalmente abbiamo avuto l'accettazione da parte del Comune di non dimenticarmi. E questo mi sembra che abbia una rilevanza non solo milanese ma nazionale, perché la strategia dell'attenzione comincia a Milano, ma purtroppo lascia una lunga scia di sangue in tutto il paese. Adesso siamo nella fase, diciamo, di carattere tecnico, quello mi riguarda, ho già cominciato a passare dalla maquette, dal modellino ad un prototipo in scala 1-1 e soprattutto quella di carattere finanziario, perché comprare l'acciaio e la lavorazione costa. Questo lavoro è un lavoro che, al di là di qualche piccola sponsorizzazione, piccola, grande, vediamo, speriamo che non sia piccola, ma comunque si fonda soprattutto sul sostegno dei cittadini, perché questa è un'opera che nasce dal basso e per cui l'aspetto del crowdfunding, della raccolta fondi, rimane fondamentale.
E ricordiamoci che la Pietà Rondanini l'hanno comprato i cittadini,
quindi ma anche,
le opere sono importanti.
Non so, per esempio, sono esempi rari, però il monumento a Missori è un altro esempio di monumento al garibaldino Missori, all'antimonarchico Missori, è un esempio di monumento che viene collocato per via dello sforzo di un comitato cittadino. Stiamo parlando del 1911. Ecco. Per cui, insomma.
Allora datevi da fare.
Esatto, datevi da fare, perché questo monumento, che tra l'altro io appunto ho visto il modellino, ma mi sembra bello. Poi mi piace molto questo fatto che passa il vento, le campane suonano, in ogni campana c'è il nome di una delle vittime, cioè mi sembra una cosa molto delicata, bella, no? Allora, chi vuol contribuire va nel sito www.nondimenticarmi.org/sostieni e lì trova le indicazioni per partecipare concretamente a realizzare quest'opera. Comunque, se volete saperne di più, lunedì 8 maggio alle 11:30 se ne parla in sala Alessi a Palazzo Marino, dove verrà presentato tutto il progetto. E poi ci sono altri incontri, perché il comitato non solo sta dietro la realizzazione di questo monumento, ma organizza anche approfondimenti. Uno sarà il 15 di maggio alle 21 alla Casa della Memoria in via Confaloniere all'Isola, e l'altro appuntamento sarà il 31 di maggio, sempre alle ore 21, in questo caso alla Casa della Cultura, che sapete che è in centro in via Borgogna, e lì ci saranno tutti i protagonisti a parlare di questo progetto, di come ci si è arrivati e tutto quanto, insomma. Oh, poi quando chiudiamo la trasmissione ve lo ricordo ancora, perché è importante che i cittadini siano soggetti attivi, siano protagonisti anche in un progetto del genere, cioè passare da Piazza Beccaria, insomma da Piazza Fontana, e pensare: una di quelle campanelle c'è perché l'ho voluta io, no? Allora ve lo ripeto, si va nel sito nondimenticarmi.org/sostieni. Allora, cara Manuela, che è qui con me, siamo andati proprio qualche giorno fa, per la precisione il 3 di maggio, a vedere una mostra molto particolare intitolata Inversione, ed era in occasione della giornata della libertà di stampa, dove si è tenuto questo incontro al Giardino dei Giusti. C'erano giornalisti che parlavano proprio della libertà di stampa, c'era Lana Zafesova, bravissima, che conosciamo bene, che sentiamo spesso anche dai nostri microfoni, e poi c'erano le fotografie appese agli alberi, no? Grandi, in grande formato, di alcuni fotografi russi, ucraini, eccetera. E c'era anche un fotografo russo che noi abbiamo intervistato, un fotografo russo particolare, perché lui ha rischiato molto.
Esatto, rischia tuttora.
Danila
Tkachenko. Su di lui pende un mandato di arresto solo per aver manifestato contro l'attacco russo e in generale perché lui si occupa di fake news.
Ha manifestato contro la guerra in Russia e ha dovuto scappare dalla Russia.
E ha organizzato questa mostra proprio per tenere attiva l'attenzione dei cittadini europei su questo conflitto e quindi stare vicini.
Allora, sapete che ci sono state anche tante polemiche che riguardavano le immagini che ci arrivano, no? Sono vere, sono manipolate.
Vero.
No? Ricordiamo anche quello che è successo quando abbiamo visto le tragiche immagini del massacro di Bucha, è vero, non è vero, che poi noi nei giorni scorsi avevamo intervistato un fotografo polacco che ci ha assicurato che c'erano dei suoi colleghi lì, per cui quello che abbiamo visto era vero.
Ahimè, tutto
Senti, dunque, abbiamo intervistato questo fotografo e allora sentiamo l'intervista fatta a Manuela.
Siamo qui con Danila Tkachenko, curatore della mostra Inversione, una raccolta di immagini che ci mostrano il conflitto in Ucraina. Ti chiedo, come mai la parola inversione e per i nostri ascoltatori che immagini vediamo?
Выставка Inversia называется потому что я приношу места военных действий из Украины в мирную Европу, и дальше эти фотографии будут экспонироваться в туристических местах по всей Европе, и как бы мне важно показать то, что война в Украине и мирная Европа — это одно и то же место.
La mostra si chiama Inversioni perché per me è molto importante mostrare portare la guerra nel paesaggio europeo, cioè mostrare, questa è una mostra che poi andrà in diverse città europee, verrà esposta nei luoghi turistici, nei paesaggi che tutti conoscono, quindi l'obiettivo è proprio quello di mostrare, di inserire questa guerra dentro il paesaggio europeo.
Su di te pende un mandato di cattura internazionale. Come la vivi da uomo e soprattutto da artista?
Ну, по сравнению с войной, как бы я не вижу в этом большой проблемы. В розыске Россия подала на меня в международный розыск вот за политическое преследование, политическую акцию в поддержку Украины. Вот. Ну, как я к этому отношусь, в принципе, мне все равно, в общем.
Allora, e la Russia, sono stato dichiarato ricercato dalla Russia che mi sta perseguitando per una azione di protesta politica che ho organizzato a sostegno dell'Ucraina. Cosa provo? Rispetto alla gravità della guerra, francamente non provo niente, cioè, resto abbastanza indifferente perché la guerra è una tragedia ben maggiore di questa.
Sappiamo anche che sei molto impegnato nello smantellamento delle fake news. Ultimamente si parla tanto di immagini generate dall'intelligenza artificiale che in un qualche modo possono contribuire a manipolare anche in maniera negativa le notizie. Cosa ne pensi?
Я думаю, сегодня важно как бы авторство в первую очередь, то есть авторитет автора. Здесь собраны фотографы, у которых есть много премий, много выставок, и у них длинная карьера в фотожурналистике, в журналистике, и, конечно, для них важна репутация. Если мы знаем этих авторов, то мы как бы можем их доверять, мы доверяем человеку, который об этом говорит, и, собственно, таким образом.
Io penso che questo pericolo vada contrastato con l'autore. Questa è una mostra di autori, i fotografi che espongono qua sono persone conosciute, sono nomi noti, molti di loro hanno ricevuto dei premi internazionali, hanno una lunga carriera alle spalle e quindi per loro è anche importante, per la loro reputazione, la loro reputazione garantisce che queste sono foto autentiche, quindi la mia risposta è appunto esporre delle foto che hanno un nome e una storia.
Allora, Manuela, abbiamo avuto questo privilegio di avere come interprete Anna Zavesova, che ci ha tradotto dal russo. E, è una mostra che purtroppo è stata, le fotografie sono state esposte solo un giorno lì al Giardino dei Giusti, qui a Milano, però andranno anche in altre città perché sì. È una mostra itinerante che fa vedere tutto quello che è successo in Ucraina.
Esatto. Toccherà le principali città europee. Roma, Venezia, Praga, Berlino, Parigi e Londra. L'artista ha specificato che saranno situate in posti turistici
in modo che
l'attenzione sia sempre attiva e c'è molto passaggio di persone. Mi auguro che queste fotografie possano servire non solo come testimonianza d'archivio, quindi inserirle e dire sì è accaduta la guerra in Ucraina, ma devono essere un po' una spina nel fianco nel pensiero, perché devono sempre ricordare cosa può succedere, cosa è capace di fare l'uomo e soprattutto aiutano a smentire falsi racconti.
Certo, va bene. Allora ci fermiamo un istante e poi proseguiamo il nostro viaggio. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars. Fedel! Senti, Manuela, tu lo sapevi che un suono può diventare anche una fotografia?
Questa mi manca.
Allora, c'è una mostra interessante all'Adi Design Museum, che è quello in piazza Compasso d'Oro, davanti al Monumentale praticamente. Allora, molti di voi, di noi, sono sempre andati, diciamo, al primo piano, al piano terra, così. Invece c'è anche un meno uno che riserva delle sorprese. Sì, perché al meno uno c'è Friends, eccolo qua. Si scende al piano inferiore dell'Adi Design Museum e troviamo un'atmosfera scura, grandi cuscini davanti alle opere, di fianco QR code per ascoltare la musica. Quella che sentiamo è la chitarra acustica di Sergio Arturo Calonego, messicano, ma gli artisti sono tanti in questi video: Paolo Fresu, Claudio Fasoli, Andrea Dulbecco, Israel Varela, Karen Lugo, Cristina Benitez, Francesco Abrescia, ma anche Gabriella Mazza, Marco Gamba, insomma sono tanti. La mostra è tratta da una serie di 20 cortometraggi musicali in bianco e nero dal titolo Body and Sound, realizzati da Alberto Nacci tra il 2014 e il 2022 e premiati nell'ambito di diversi festival internazionali. FREM vuole restituire in 20 fermi immagine, uno per ogni docufilm, la profonda relazione che nasce tra il musicista e il suo strumento. Ma andiamo in mostra con Alberto Nacci.
È una mostra molto particolare, non è proprio di design.
Non è di design, ma con la direzione del museo abbiamo verificato che si tratta di una nuova frontiera del design, in cui la matrice è fatta di luce. Sono le stampe in grande formato di ferme immagini tratti da 20 film musicali che ho realizzato dal 2014 al 2022. Quindi un mix fra la visione del suono, l'arte immateriale della musica e della luce, con la concretizzazione attraverso la stampa.
La fotografia.
Fotografia. Sì, in realtà non mi piace dire che si tratta di fotografie, perché c'è, come dire, quella leggera imperfezione del fermo immagine di un film, che è diversa dalla fotografia. Però chiaramente l'impostazione, la genesi di tutto è la creazione in studio della fotografia cinematografica di questi lavori.
Mi porti davanti a uno di questi lavori? La musica è la grande protagonista nella nostra testa, perché vediamo una tastiera, un'espressione.
La tastiera di un pianoforte, e c'è il profilo di un musicista, di un grande musicista, si chiama Israel Varela, che è un musicista messicano, batterista, pianoforte e voce, e qui suona un brano in questa opera video, sono un brano dedicato a Frida Kahlo, artista messicana come lui, di cui lui canta i testi. Quindi i testi di questo brano, di questa colonna sonora, sono di Frida Kahlo, la musica è sua, e Israel Varela è un grandissimo musicista, per dire, è stato il batterista di Pat Metheny. E qui c'è prevalentemente jazz, anzi sì, soltanto jazz, classica e musica contemporanea. Quindi mi piace proporre le musiche di nicchia. Io stesso sono un jazzista, ho fatto il jazzista per più di 30 anni, tanti concerti, suonavo il sax tenore e contralto, e ho smesso di suonare perché mi sono innamorato del suono del silenzio, mi sono innamorato del suono fra i suoni. Mi piace cercare le relazioni fra i musicisti, fra il gesto creativo del musicista e il suo strumento musicale, sapendo che il suo gesto creativo non è soltanto il gesto digitale delle dita sullo strumento, ma è un gesto dell'anima. Quindi è un po' questa l'impostazione, la genesi di questo lavoro: descrivere l'emozione che accompagna il musicista durante le sue performance.
Sa che mi ha fatto venire in mente Ugo Mulas, perché sul gesto creativo lui si fermava, andava negli studi degli artisti, e allora vedevamo tutta la sequenza di Fontana che pensava, concepiva e poi zac, tagliava, no?
Eh sì, c'è qualcosa in
comune. Qui invece c'è la musica.
Qui c'è la musica, però considera che un cortometraggio di 6 o 7 minuti richiede, per esempio, riprese per 2 giorni, 2 mesi di montaggio. c'è un lungo lavoro di pre-produzione, io mi studio la partitura musicale, scrivo la sceneggiatura, scrivo l'impostazione e poi, per mia fortuna, essendo io un jazzista di formazione, dico che durante le riprese c'è sempre uno spazio per l'improvvisazione. Poi, essendo molti jazzisti, questo mi ha permesso di trovare il dialogo migliore con loro. Però ho anche musicisti di musica contemporanea, anche di musica classica, c'è una grandissima violoncellista svizzera, Alessandra Doninelli, che adesso andiamo a vedere, forse è qui vicina. Queste sono stampate su tela fine art da parte di un'azienda che stampa benissimo, si chiama LR, mi piace citarla. Questa che vediamo è Alessandra Doninelli a suo violoncello, un po' criptica, un po' una farfalla che si muove nello spazio. Ecco, però l'idea è quella di non fare un'operazione didascalica, di non far vedere, come dire, in modo chiaro. Bisogna cercare dentro l'immagine quello che ha accompagnato la musicista in quel buio in cui ha suonato per 3 giorni la stessa sonata, sempre la stessa, con grande intensità, con grande intenzione, con grande precisione. Qui sono tutti grandissimi professionisti. Quest'altra che vediamo, questa è una ballerina, si chiama Karen Lugo, messicana, come Israel Varela, è un altro dei lavori con lo stesso musicista, e questo è un brano che si intitola Symbiosis, cioè un'opera video che si intitola Symbiosis, che ha vinto 16 festival internazionali.
Ma perché non corredare con un elemento musicale?
Ma perché basta andare nella stanza accanto.
Andiamo.
Ciascuno, questo è Gianluigi Trovesi, clarinettista, ciascuno delle opere accompagnata dal collo, e c'è il QR code. Con questo QR code si può vedere l'opera video da cui è tratta l'immagine, ma ognuno lo farà per
e anche sentire.
Assolutamente sì, ma vedere e sentire comodamente, perché in questa mostra abbiamo pensato ad uno spazio multimediale che abbiamo arredato con puff e sacchi. Qui c'è la musica, ma questo spazio dinanzi a noi è fatto perché le persone possono mettersi comode e guardare e ascoltare ciò che possono prendere.
Finale a sorpresa.
Sono belle le sorprese. Sono belle le sorprese.
Sì. Dunque, Friends. Abbiamo sentito Alberto Nacci, che ha curato questa mostra, insomma l'ha anche ideata, perché poi è anche l'autore di questi docufilm sui musicisti, e ha pensato a questi fermo immagini corredati, come avete sentito, da un QR code che permette poi di ascoltare le varie musiche collegate ai musicisti, che sono stati fermati in un gesto, in un frammento, così. È una mostra che si può, come dicevo nei titoli, vedere e ascoltare fino al 3 di giugno all'ADI Design Museum in Piazza
Compasso d'Oro.
Piazza Compasso d'Oro. Senti, c'è un'iniziativa che volevamo segnalare, Manuela.
Esatto, fino a domani verranno allestiti 200 set fotografici in 200 piazze italiane. E che cos'è? L'obiettivo di questo progetto si chiama Censimento Fotografico Obiettivo Italia ed è stato realizzato dalla FIAF con l'Istat. Lo scopo di questo progetto è restituire il volto dell'Italia contemporanea attraverso la fotografia, quindi tutti i cittadini italiani che vorranno partecipare potranno essere fotografati. Le foto poi verranno raccolte in un'opera immersiva ed esposte alle Gallerie d'Italia di Torino, e l'inaugurazione è l'8 dicembre.
Ah beh, c'è tempo.
L'info è www.fiaf.net.
Ecco, andate lì e vi informate, anche perché noi adesso dobbiamo andare a Torino, eh? Roberto Casiraghi, che è il direttore ma anche l'ideatore di questo appuntamento The Fair, che è arrivato alla quarta edizione. Allora, intanto volevamo sapere se in questa, possiamo dire, fiera della fotografia a Torino, riserva delle novità quest'anno?
Sì, la novità principale è la partecipazione di un gruppo importante di gallerie europee. È la prima volta dopo 4 anni che The Fair si apre a gallerie non italiane.
Ah, ecco, quindi beh, questa è una novità. E con quali criteri le ha scelte? Avete una linea guida oppure no?
Abbiamo un gruppo di consulenti che compone il comitato di curatela, che chiede agli espositori di partecipare a The Fair, e questa è la caratteristica saliente del nostro progetto, di partecipare appunto con dei progetti definiti. La nostra non è una fiera di fotografia in senso classico, perché non partecipano solo gallerie specializzate in fotografia, ma partecipano gallerie di qualunque tipo, che però vengono a Torino con opere e con artisti che si esprimono col mezzo fotografico, non necessariamente fotografi.
Siete un po' i cugini di Artissima.
Tenga conto che nel 1994 Artissima l'abbiamo ideata noi e l'abbiamo gestita per 14 anni, e quindi in realtà ci sentiamo un po' padri putativi della Fiera di Torino. In realtà la nostra specificità rispetto ad Artissima è che comunque da noi le gallerie debbono portare un progetto legato all'immagine. Il pubblico, passeggiando per i nostri corridoi, non vedrà pittura, scultura o arti performative, ma vedrà esclusivamente delle opere che lavorano con la fotografia da parte di artisti che non necessariamente sono fotografi. Le faccio degli esempi.
Sì.
Paolini non è certamente un artista fotografo, però partecipa con una galleria a The Fair con opere legate all'immagine, e lo stesso vale per Mario Airò e per molti altri grandi autori stranieri che sono noti non per la fotografia, ma che qui vengono con immagini.
Allora, lei ci ha citato due grandi, noti, ormai apprezzatissimi artisti, ma avete anche, proponete anche artisti giovani, new entry?
Sì, certamente, a condizione che rappresentino all'interno del progetto che la galleria porta a The Fair o un confronto o uno stimolo o un ricordo da. Cioè, nell'ambito dello spazio espositivo il pubblico troverà giovani se legati ad un progetto definito, o intorno ad un tema o intorno ad un personaggio, e quindi in realtà è una fiera, diciamo, multietà, ma comunque sempre con un senso progettuale ben definito.
Allora, The Fair al Padiglione 3, Torino Esposizioni, dura fino a domani e l'ingresso costa 12 euro. Allora, con questo abbiamo concluso, si chiude qua i girasoli. Un caro saluto da Tiziana Ricci e da Manuela Cino. Ciao Manuela. E con i girasoli l'appuntamento è sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso 1:20. Ciao a tutte e a tutti. Ah, vi ricordo che se volete ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare, con tutte le altre puntate. Ciao!